Radio Blu e Tu presenta A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. In studio Marco Chinaglia.
Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. E porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. Ospite d'onore del ballo che per te sogniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. D'onore del ballo che per te sogniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. La morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. D'onore del ballo che per te sogniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. Sei l'ospite d'onore del ballo che per te sogniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora.
Rinaldo Vesti, rubato, capita a Castel Guglielmo ed è albergato da una donna vedova ed i suoi danni ristorato, sano e salvo, si torna a casa sua. È il titolo, benvenuti a una nuova puntata di A Spasso per il Polesine, della novella collocata nella seconda giornata del Decamerone di Messer Giovanni Boccaccio, ambientata nel Castel Guglielmo, al quale fra l'altro abbiamo dedicato una puntata già qualche settimana fa. La più grande epidemia di peste della storia dell'Occidente, la prima grande forma chiamata all'epoca Grande Moria, 1347-1348, una pestilenza che provocò la morte a spanne, perché non abbiamo dati anagrafici precisi, di circa 30 milioni della popolazione europea di allora, tra la Francia e l'Italia principalmente, portata secondo la tradizione, anche se studi recenti tendono un po' a rivedere questa cosa, dai topi all'interno delle stive delle navi genovesi nella zona della Crimea, del Mar Nero. E dicevo, questa storia, la storia di questa peste, è stata raccontata da Messer Giovanni Boccaccio in questo che è uno dei capolavori della storia della letteratura italiana, che ambienta anche una di queste sue novelle proprio in quel castel Guglielmo, costruito da Guglielmo Adelardi dei Marchesella, a ponte et ponte levatoio con grandi torre, nella seconda novella della seconda giornata, nella quale sotto il reggimento di Filomena si ragiona di chi, da diverse cose infestato, sia oltre la sua speranza riuscito a lieto fine. Un documento storico eccezionale, perché riporta appunto la descrizione di questo maniero importante sulla linea fortificata del Tartaro Fissero Canal Bianco, assieme ad Arquois, assieme a Pontecchio, ma anche perché è una testimonianza appunto di questa epidemia che colpì violentemente anche il nostro territorio. Questa puntata vuole essere, in queste ore così anche difficili, complicate un po' per la vita di ciascuno di noi, tentare di fare un po' una storia dell'epidemia nel nostro territorio, capendo, al di là degli aspetti sanitari, come certi elementi di psicosi si siano ripetuti nel corso del tempo. Il Polesine, per la sua posizione di zona di confine, ma anche e quindi di conseguenza caratterizzata da continue invasioni di eserciti, dagli scaligeri di Verona e carresi di Padova agli estensi, fino ovviamente alla Serenissima Repubblica di Venezia, è sempre stato oggetto di numerose carestie, di numerosi momenti di crisi, senza contare ovviamente, ma va da sé, tutte le numerosissime alluvioni che lo hanno segnato, di Po, di Adige, di Canal Bianco, di corsi d'acqua minori, alluvioni più o meno naturali, tante volte anche forzate proprio nell'ambito di queste guerre, e spesso le pestilenze sono l'ultimo esito di momenti così difficili in cui anche le carestie alimentari ci mettono purtroppo del loro. La presenza dell'acqua poi è una presenza altamente caratteristica da questo punto di vista. La storia della peste del 300, del 1347-48, è solo uno dei primi esempi di una storia che dura purtroppo nel tempo e che si ripresenta in varie forme, in vari modi nei secoli successivi. Diciamo che la peste nera, che colpì moltissimo Padova, ma soprattutto Venezia per la sua presenza portuale e per i rapporti continui con l'Oriente, in una bella lapide nell'ospedale delle Zitelle a Venezia si legge proprio che il pare non dava dal fio e il fio non dava dal pare, cioè addirittura il tema che vediamo purtroppo anche in queste ore, la difficoltà a ricomporre i legami di solidarietà, i legami affettivi, i legami comunitari e collettivi in un momento in cui la psicosi la fa da padrone. Dicevo, questa situazione poi deteriorò ancora di più nei secoli successivi. Ondate di pestilenza le abbiamo segnalate nel corso del 400, 1482 ad esempio, nella grande guerra del sale, che segnò il passaggio del territorio sostanzialmente, a parte l'area vicino al Po, da Ferrara a Venezia. La peste, diciamo, ebbe un peso importante, come nel 1490, dove un focolaio di pestilenza viene segnalato nella zona di Polesella, che era una zona sempre molto significativa dal punto di vista delle vicende militari, come la battaglia poi navale del 1509 conferma. E sempre nelle cronache del tempo, quando si parla di peste, si tende a sottolineare come la peste non venisse appunto mai da sola, come venisse sempre accompagnata da carestie, da momenti difficili, da altre situazioni complicate per la popolazione. E le note che abbiamo sentito in apertura di Angelo Branduardi, il ballo in fa diesis minore, questo trionfo della morte, stava a sottolineare questa presenza sempre incombente. È così che ai primi del 500, esattamente nel 1503, noi abbiamo a Rovigo la costruzione del primo lazzaretto, del primo luogo pio della città, voluto dal rodigino Pietro Pilon, il quale donò questa serie di terreni per la costruzione di un ospedale per gli appestati, poi completato dal fratello Francesco. Dopo la porta di San Bortolo, quindi fuori dalle mura, in un ospedale, gli ospedali nel Medioevo sono un luogo sanitario ma erano anche un luogo di transito e di rifugio per i pellegrini, intitolato ai Santi Rocco e Sebastiano, che sono i protettori della peste, assieme alla Madonna. La Madonna che viene pregata perché il contraltare di Eva, Eva è la donna cattiva, portatrice del male, portatrice del peccato, e la Madonna ovviamente invece è portatrice della grazia in quanto madre di Cristo. San Sebastiano, rappresentato trafitto dalle frecce, sono i buboni della peste che colpiscono l'umanità, che viene punita per i suoi mali. San Rocco è una figura di pellegrino, oltre che di personaggio, insomma, patrono degli appestati, che guarì dalla pestilenza e si dedicò alla cura degli altri assistito da un cane, questo ci dice la leggenda, l'iconografia, insomma. È interessante San Rocco perché la presenza di San Rocco è una presenza diffusissima nel territorio, diversi oratori, diverse chiese, cito in particolare l'oratorio di San Rocco a Lendinara, che poi nel corso del 1900 diventerà ed è a tutt'oggi un bellissimo sacrario ai caduti della prima guerra mondiale, è diffusa fra il 5 e il 600. Anche il lazzaretto di Rovigo, che non è più visibile dal 1866, cioè quando gli austriaci spianarono la città in previsione della terza guerra di dipendenza, la creazione del quadrilatero dei forti, funzionava con un orto, un giardino, un oratorio con un altare, la facciata rivolta verso l'Adigetto e con tre ingressi. E quell'oratorio rappresentava uno dei tanti esempi di strutture legate alla peste. Sono moltissime quelle che si trovano nel territorio di assistenza, ma anche, dicevamo, di preghiera. Citavo San Rocco, San Sebastiano e la Madonna che assume vari nomi da questo punto di vista: la Madonna del Divin Parto, la Madonna della Vita, che si trova nella cattedrale di Adria a partire dalla fine del Cinquecento e che probabilmente è una derivazione di un antico politico di Michele da Raccano, un autore di Michele da Firenze, autore del Politico di Raccano, autore prolifico nel corso del 400, del 400 anche nel nostro territorio, e tante altre strutture che vengono segnalate, fino alla costruzione del Tempio della Rotonda. La costruzione del Tempio della Rotonda, che avviene alla fine del 500, 1594, Beata Vergine del Soccorso, proprio per omaggiare quell'immagine della Madonna con il bambino che tiene il bocciolo di rosa, simbolo di Rovigo, in occasione di una grande pestilenza. Il Tempio della Rotonda, che ancora oggi è di proprietà del comune di Rovigo, è sicuramente l'espressione più interessante, questa sorta di pantheon laico, di un luogo dedicato alla cura civile oltre che religiosa della città. I grandi teleri della Rotonda, questo capolavoro scenografico illusionistico del 6-700, rappresentano i podestà di Rovigo, ma rappresentano spesso e volentieri proprio i provveditori alla sanità, cioè una sorta di ministri della sanità, gli assessori alla sanità e i servizi sociali, diremmo oggi, dell'amministrazione veneziana che si trovavano nel nostro territorio. Insomma, un tema molto complesso, tanto che anche quando dopo il Concilio di Trento si incominciarono a costruire nuove chiese nel territorio, Tante chiese avevano la campana dedicata alla peste, spesso con questa iscrizione: defunto sploro pestem fugo festam decoro, cioè imploro suffragi, allontano la pestilenza e do splendore alle feste. Ma la pestilenza era ancora in agguato nella storia del nostro territorio. Arriviamo così con le prossime note a un'epidemia celeberrima, quella cioè del 1630. Le note che avete appena sentito sono quelle della sigla firmata da Ennio Morricone di un famosissimo sceneggiato della Rai che riproponeva I Promessi Sposi, siamo nel 1989. E è curioso constatare che se la peste del 300 è stata descritta da un grande scrittore come Boccaccio, la peste del 600 è stata descritta, non in questo caso in presa diretta, da un altro grande scrittore quale Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. L'abbiamo conosciuta tutti dai libri di scuola. E effettivamente quella vicenda è una vicenda che ancora oggi è molto palpabile nel nostro territorio, perché la memoria della peste del 1627, iniziata in seguito alla guerra del Monferrato, alla penetrazione delle truppe lanzichenecche nel nord Italia, siamo nell'ambito della guerra del Monferrato, nell'ambito di quella più generale guerra dei trent'anni che colpì tutta Europa tra il 1618 e il 1648, terminò appunto con questa grande epidemia che attraverso Melara, attraverso l'Alto Polesine, dove molti profughi dopo la caduta di Mantova si erano si erano diretti, incominciò a segnare tutta la zona lungo l'argine del Po. Abbiamo 400 morti a Ficarolo, oltre un migliaio a Castelmassa. E ovviamente la parte più esposta alla zona rivierasca fu molto più segnata dalle morti e da un'incidenza veramente notevole della pandemia. Sono segnalati in numerosi paesi, cito ad esempio Astienta in questo periodo, lazzaretti spesso situati in oratori di campagna, isolati, che dovevano servire appunto a contenere la diffusione del contagio. E la peste, quella peste che a un certo punto nel 1630 sembrava quasi sparita dal nostro territorio, perché nel corso del 1630 la peste arriva nell'estate, quando ormai a Venezia la diffusione aveva già raggiunto il suo apice, inizia con tutta una serie di decisioni: bloccare i canali perché i morti non finissero nelle valli del Tizio, negli scoli di campagna, tenere i cani al guinzaglio per evitare che azzannassero le carcasse e vietate le soste sui ponti e lungo gli argini. Si descrivono scene veramente incredibili: a Badia centinaia di cadaveri buttati nell'Adige alla rinfusa, e tutta una serie di, a Rovigo, il morbo che inizia in maniera inavvertita, soprattutto a partire dalle carceri, dalla zona delle carceri che allora si chiamavano di San Michele, fino ad infettare, a decimare la popolazione di Sant'Apollinare, di Ceregnano. Sono diverse le citazioni che noi abbiamo in questo contesto. E la peste del 1630 è anche famosa perché appunto abbiamo numerose chiese, santuari, anche nel nostro territorio, dedicati, intitolati alla Madonna della Salute, a partire da quella più famosa che si trova a Venezia, la Basilica della Salute, diventa il prototipo per molte altre chiese che si rifanno alla capacità di presunti miracoli di proteggere questi paesi dalla pestilenza. I casi sono numerosi, ma il caso sicuramente più interessante è quello di Lendinara, dove la peste del 1630, in un centro di notevoli dimensioni, fece appena 131 morti rispetto, insomma, alle cifre notevoli, quasi alla decimazione degli altri paesi. Buon stato di nutrizione, terre fertili, cintura sanitaria, presenza forte dei provveditori alla sanità. Queste furono le ragioni che salvarono sicuramente Lendinara dalla peste, ma la tradizione popolare attribuisce ovviamente alla Madonna Nera del Pilastrello questa capacità taumaturgica, tanto che a Lendinara si fecero solenni celebrazioni, solenne processioni che, secondo la popolazione, come ricordano ancora alcuni dipinti proprio all'interno del santuario, riuscirono a proteggere la città dal morbo. Così tra superstizione, tra fede genuina che spesso sconfinava nella superstizione, tra incapacità di comprendere che cos'era questo grande morbo che verrà isolato solo nel 1894, ricordiamolo, Yersinia pestis, dallo scienziato Yersin, e la peste iniziò pian pianino a sparire dal radar delle epidemie europee e anche locali, dando spazio ad altre epidemie che hanno segnato in particolare gli ultimi due secoli della nostra storia. Pensiamo alla pellagra, una malattia legata alle carenze alimentari, legata alla mancanza della vitamina PP, legata in particolare all'uso, soprattutto nell'Ottocento, dei contadini di consumare mais da polenta in maniera importante. Pensiamo al colera, pensiamo al vaiolo. A Taglio di Po la Madonna del Vaiolo è la protettrice del paese, che si dice anche lì che nel 1887, durante una solenne processione, salvò il paese dal progredire di un'epidemia che sembrava inarrestabile. Ancora la malaria, ovviamente legata alle condizioni della bonifica, di certo non troppo facili. Fino ad arrivare, e non posso non chiudere con alcune considerazioni su questo, al di là delle epidemie più recenti come la SARS, come la suina, come la mucca pazza, o più indietro l'asiatica, parlando, dicendo due parole sulla febbre spagnola. Perché? Perché la febbre spagnola che colpì il nostro territorio tra l'agosto e il settembre del 1918, nel pieno delle ultime fasi drammatiche della prima guerra mondiale, dell'avanzata che poi porterà alla vittoria sul Piave, secondo alcune fonti ha prodotto addirittura 650.000 morti in Italia, una cifra che impressionante, che si va ad aggiungere quella appunto dei caduti, dei mutilati, degli invalidi di guerra. La maestra Carolina Rosatti, maestra elementare di piano di Ariano del Polesine, scrive nel suo diario: mentre la battaglia di Vittorio Veneto in furia, la terra trema, il cannone tuona, qui si muore. Si dice che abbia falciato più vite questa epidemia che la guerra stessa. Rare sono state le famiglie non segnate, certe case sono rimaste vuote e non si trova più la legna per fabbricare le bare. Una situazione drammatica che si consuma proprio in quelle settimane. Di questa influenza, di cui non abbiamo notizia sulla stampa, perché la febbre spagnola si chiama così, non perché derivasse dalla Spagna, ma perché la Spagna, paese neutrale nella Grande Guerra, era uno dei pochi paesi dove, non essendoci la censura, si poteva parlare di questo morbo. Ecco perché si incominciò a usare questo termine. E molte furono le misure che furono adottate: l'assunzione di nuovi medici in servizio, squadre di disinfestatori per i luoghi pubblici, innaffiamento delle strade, che loro ovviamente non erano asfaltate, chiusura delle scuole del comune, ovviamente, denuncia dei casi di malattia. Parliamo, come ovviamente, però, di una malattia assolutamente gravissima, che provocò tutta una serie di decessi che toccarono quota 153 solo nel comune di Rovigo tra il primo e il 29 di ottobre del 1918. In conclusione possiamo dire che quindi la storia delle pesti nel nostro territorio, la storia delle epidemie, la storia delle grandi pandemie è una storia molto lunga, ma una storia fatta anche in passato di momenti complessi, perché la conoscenza medica, la conoscenza scientifica non era certamente all'avanguardia. Fa un po' specie vedere invece come certe reazioni psicologiche si ripetano ancora oggi a secoli di distanza. E allora chiudiamo con delle note così di speranza, in un certo senso. Sono le note del trionfo di Bacco e Arianna, i canti carnascialeschi che Lorenzo de' Medici scrive per il carnevale fiorentino. Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, del domani non c'è certezza, chi vuole esser lieto sia. E con queste note che ci invitano anche un po' a tornare alla nostra normalità, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Queste bacche, questa Arianna, belli e lunde lato ardenti, perché il tempo fugge inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe da trecenti sono allegre tuttavia, chi vuole esser lieto sia, di domani non c'è queste vita che hanno fatto vanno ad essere in mano a te, non può fare l'anima in mano se la gente non si grate, ora insieme mescolate suona un canto in tua via, chi vuole essere lieto sia di domani.
Avete ascoltato
A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.